Passiamo a presentare la prossima diretta che sarà, come abbiamo precedentemente annunciato, con West Climbing Bank. Abbiamo al telefono un compagno. Ciao, ci senti? Ciao.
Ciao, sì, mi sento bene.
Allora, abbiamo veramente velocemente fatto una presentazione. Ti chiederei di presentare che cosa fa West Climbing Bank e poi passiamo ad un racconto più puntuale delle ultime tornate, diciamo.
Certo, sì. Dunque, West Climbing Bank è un progetto sportivo-politico che nasce nel 2017. Sportivo-politico perché attraverso l'arrampicata libera, quindi l'attività di portare i bambini e le bambine dei campi profughi, in particolare di Lesciaiaida, cioè di Betlemme, a scalare in falesia, al contempo attraverso questo centro, questa attività centrale, poi si occupa anche di portare solidarietà alla resistenza, alla causa palestinese per quel che possiamo fare ovviamente e cercare di fare anche da testimonianza, da cassa di risonanza per la situazione che c'è nella Cisgiordania occupata sia a Betlemme che però ovviamente in altre città, in altri contesti e soprattutto testimoniare la violenza dei coloni, dell'occupazione israeliana, dell'esercito e della situazione generale di apartheid che caratterizza la Cisgiordania occupata.
Perfetto, e mi raccontavi fuori onda che l'ultima volta, non l'ultima volta, ma la volta in cui sei stato tu, ci sono stati dei sequestri del materiale e quindi le attività che avreste voluto svolgere non sono state possibili. Che cosa è successo? Insomma, raccontaci un po' se ti va il vostro viaggio e la situazione specifica di quella volta.
Certo, allora dunque, noi avevamo organizzato un viaggio diviso in due gruppi per questioni di possibilità logistiche e di spostamenti e il primo gruppo, di cui facevo parte anch'io, era composto da 8 persone e doveva recarsi nel campo profughi di Dejia, all'associazione LILAC, dal 12 al 22 aprile. Quindi siamo partiti in 8, come previsto, come primo gruppo. E per la prima volta diciamo siamo passati dalla Giordania, quindi atterrando ad Amman, perché mentre prendevamo i biglietti non si poteva atterrare a Tel Aviv e soprattutto perché costava molto meno e quindi anche per la logistica dello spostamento era più semplice. Soltanto che una volta arrivati ai controlli, quindi soprattutto ovviamente al confine con Israele, no, in 5 che fondamentalmente erano persone tipo me, che magari erano già state, ma erano state solo in Cisgiordania. Siamo passati più o meno senza problemi. In realtà ci hanno fatto parecchie domande, sono state anche abbastanza stringenti e severi con i controlli, però insomma ci hanno fatto passare dopo averci domandato un po' di cose. In 3 di noi, che erano stati negli anni passati anche a Gaza, invece li hanno fermati. E erano, diciamo, incidentalmente anche coloro che scalavano e quindi fondamentalmente che avevano nel bagaglio da stiva le attrezzature. Quindi, avendo respinto queste 3 persone, noi purtroppo non avevamo le varie scarpette, le varie corde, i vari attacchi per metterli nella falesia e quindi per far scalare i bambini. E quindi purtroppo questo nostro primo gruppo non è riuscito a portare avanti questa attività più sportiva. Ovviamente invece l'attività solidale, mutualistica, politica, di interesse di report della situazione l'abbiamo fatta comunque, questo assolutamente sì. Per fortuna, col secondo gruppo, che invece è arrivato il 18, o meglio, è arrivato il 19 ed è stato fino a ieri, invece le attrezzature sono entrate e quindi loro sono riusciti invece poi a fare questa attività ai bambini del campo profughi di Desha e di Aida. Questa è stata un po' la situazione.
E da un punto di vista appunto solidale e di attività politica, insomma, qual era la situazione delle persone a Deisha e in generale se potete riportarci un contributo di prima mano di come si sta adesso a Betlemme?
Dunque, sì, breve, cercherò di essere breve perché si potrebbe parlare per ore della situazione. I campi profughi, in particolare appunto 10 Haida, che sono i due campi profughi di Betlemme, stanno continuando ad avere le incursioni, soprattutto dell'esercito in quel contesto territoriale. Il fatto è che sono aumentate di frequenza, quindi ci sono più incursioni. Tra l'altro, adesso si sta verificando negli ultimi tempi una particolarità, diciamo, chiamiamola così, perché ultimamente l'esercito entra, ovviamente come al solito spara, quindi talvolta uccide, sequestra, ferisce e via dicendo, ma soprattutto entrano perché insegnano le nuove leve dell'esercito come fare le incursioni nei campi profughi. E sta succedendo una cosa anche per ora, diciamo, inspiegabile anche da parte dei palestinesi, che l'esercito ogni volta che entra nei campi segna sulle case con delle bombolette di colori diversi alcuni numeri e non si capisce cosa stanno facendo, non si capisce cosa servono questi numeri, se servono per demolire le case, per demolirle, per costruirne di nuove, per costruire nuove strade o sono una specie di segnale per dei ricercati, non si sa. Non si sa cosa siano questi numeri. E ovviamente, vabbè, poi le solite violenze dei raid tipici dei raid dell'esercito che avvenivano già prima, però appunto aumentano di frequenza. Adesso i palestinesi ci dicevano che anche nel campo profughi di Deisha le incursioni avvengono magari anche 2 o 3 volte a settimana. Quindi sono aumentate molto. Betlemme in generale, nel suo essere una situazione meno complicata di altre, ovviamente non per questo facile, intorno a Betlemme le colonie israeliane si sono purtroppo, ahimè, allargate, ne sono nati anche un paio di nuove e soprattutto la cosa più inquietante è che si stanno collegando tra loro e quindi stanno creando una sorta di un vero e proprio, non una sorta, un vero e proprio accerchiamento della zona, diciamo, più rurale di Betlemme, appena fuori Betlemme. Quindi la situazione lì è abbastanza dura e difficile. Poi vabbè, ci sono altre situazioni anche più difficili. Noi comunque siamo stati ad Al-Khalil, a Hebron, a Nablus, a Gerusalemme. Insomma, in generale questa è la tendenza, con diverse intensità più o meno ovunque nella Cisgiordania occupata.
Grazie. Non in conclusione, ma diciamo come penultimo punto, ci hai, diciamo, velocemente coinvolto sulla vostra attività. Quello che ti vorrei chiedere è in che misura l'arrampicata popolare, l'arrampicata libera, può essere un mezzo, uno strumento di lotta. Sappiamo che a Gaza ci sono tanti gruppi, per esempio, di sport popolare come il gruppo Gaza Parkour, ci sono tanti gruppi che fanno politica attraverso una posizione fisica per le strade. Credo che chi fa sport popolare questa cosa ce l'ha ben presente. Magari se ti va di farci un inquadramento di che cosa lo sport popolare porta in quei territori, cosa vuol dire per una persona, per una bambina, un bambino di Gaza o di qualsiasi altra zona della Cisgiordania e dei territori occupati, andare un giorno ad arrampicare o essere inserita in un percorso di presa, di possesso della propria vita da quel punto di vista, insieme, collettivamente.
Ovviamente diciamo che una parte della risposta sta nella tua domanda, nel senso che comunque la possibilità di fare sport anche solo per una giornata è una possibilità innanzitutto di liberare, di usufruire del proprio corpo in una situazione in cui fondamentalmente quotidianamente non si può, in cui questa possibilità è negata perché c'è la violenza dell'esercito, quando non c'è l'esercito c'è la violenza dei coloni e anche quei pochi giorni in cui non succede tra virgolette nulla, ci sono situazioni territoriali in cui comunque non è possibile usufruire del proprio corpo, della propria vita, del proprio tempo. Quindi innanzitutto credo che a livello individuale, ma poi alla fine anche collettivo, perché si sta tutti insieme, sia questa la ripresa della possibilità di usufruire del proprio tempo e del proprio corpo. La libertà, fondamentalmente. La libertà che questi bambini non hanno mai conosciuto, nonostante siano piccolissimi e non abbiano mai fatto nulla per per, diciamo, guadagnarsi questo trattamento da prigionieri. E quindi credo che sia questo, inoltre, fa vedere la possibilità di un mondo altro, no? Di una possibilità altra, ovviamente in modo temporaneo, in modo limitato allo sport, però fondamentalmente fa vedere che c'è un qualcos'altro di diverso oltre l'occupazione, l'oppressione, l'apartheid, le difficoltà, gli omicidi, la guerra, poi guerra, anche lì, i conflitti, le aggressioni e via dicendo. E fa vedere che è possibile vivere un mondo diverso. Ovviamente la cosa più, secondo me, poi esplosiva, ma anche più a lungo termine, che quindi magari non si nota subito, è che questa è anche una parte della liberazione più ampia che coinvolge tutto il popolo palestinese ed è la causa palestinese fondamentalmente, perché nonostante 70 anni di omicidio, apartheid e genocidio, i palestinesi continuano a resistere e anche lì, da autoctoni della zona, da persone che vivono, sono nate e vivono lì, loro lo fanno molto attraverso lo sport, attraverso la musica, attraverso l'arte, la letteratura. Quindi in generale questo riprendersi dei momenti di vita anche attraverso il proprio corpo è una parte importante della liberazione più generale del popolo palestinese. Credo che questo sia il seme importante che viene seminato attraverso lo sport popolare e poi cresce in varie direzioni che i palestinesi reputano migliori, insomma.
Grazie, mi viene da condividere un ultimo pensiero che così spontaneamente mi è venuto in questi minuti. Ci terrei a sottolineare semplicemente su queste frequenze che non stiamo parlando di importare o di portare noi come persone che vengono dal mondo bianco, comunque sempre sbiancato, la liberazione attraverso lo sport popolare. Lo sport popolare in Palestina esiste ed è fortissimo, diciamo, appunto, come dicevi tu, è una consapevolezza di prendersi gli spazi, di stare con i nostri corpi, con le nostre necessità per le strade. E fra l'altro una delle persone, volevo chiederti così fuori programma, se avete notizie di Abdallah Motan, il regista e anche arrampica climber, che è stato arrestato dal governo israeliano, perché appunto non soltanto fanno attività politica attraverso lo sport, ma vengono chiaramente anche repressi per questo.
Purtroppo no, è ancora... purtroppo non abbiamo notizie, credo che sia ancora in prigione come tutti coloro che conosciamo che sono stati arrestati, perché ovviamente essendo una detenzione amministrativa la rinnovano senza alcun criterio, cioè, quindi credo purtroppo ai noi che sia ancora prigioniero.
Va bene, vuoi dare due diciamo informazioni su come entrare a partecipare alla West Climbing Bank o insomma riunioni, assemblee?
Certo. Ma dunque, allora, West Climbing Bank, avendo uno scopo ben preciso, essendo un gruppo ben preciso per qualcosa di delimitato, ovviamente noi ci troviamo soprattutto a livello molto cadenzato prima delle partenze, quindi a seconda di quando decidiamo i periodi, eccetera. Ovviamente però questi momenti pubblici sono appunto pubblicizzati, perché poi quando avvengono calendarizzati. In particolare solitamente noi ci troviamo al centro sociale Piano Terra a Garibaldi, in zona Garibaldi a Milano, o al centro sociale ZAM in zona Bellegrassa a Milano. Ovviamente ci tengo a dirlo, ci troviamo in questi due posti perché tendenzialmente sono le strutture che riescono a ospitare le assemblee di West Climbing Bank, ma i componenti di West Climbing Bank vanno ben oltre. Questi posti sono Singolarità, altri spazi sociali, Compagni del Boccaccio di Monza per esempio, e quindi questi sono, diciamo, i poli logistici in cui ci troviamo, e viene pubblicato ovviamente tutto su Instagram e Facebook alla pagina West Climbing Bank, soprattutto Instagram, siamo un po' più attivi su quel social, e lì si possono anche vedere tutti i report delle nostre giornate in Palestina, tutti gli appuntamenti, anche e soprattutto le serate in cui si raccolgono i soldi benefit per andare poi effettivamente in Palestina e per anche contribuire in modo materiale ai noi, i soldi comunque servono anche a loro, alla loro causa.
Grazie, noi se non hai niente da aggiungere ti ringraziamo e seguiremo i vostri prossimi spostamenti. Grazie
Va bene, vi ringrazio di avermi dato questa possibilità.
a te, ciao.
Buona giornata, ciao.